mouse to mouse.
Avviso ai naviganti!
Parleremo di mondi virtuali questa mattina, saremo insieme per una mezz'ora circa. Buongiorno da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana in diretta, la parola alla gente intervistata da Grazia Schillaci.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Cosa pensi della realtà virtuale?
Beh, dipende, la realtà virtuale può essere di vari tipi, c'è quella sul computer oppure quella immaginaria, almeno credo.
Perché secondo te i ragazzi sono attratti dal mondo virtuale di internet?
Questo non lo so, io sono uno che ci va poco in internet, quindi non lo so.
Conosci Second Life?
Purtroppo no.
Uso poco il PC, comunque realtà virtuale intesi come blog o MySpace, per esempio faccio parte di MySpace, quindi comunque è anche utile per sentire dei miei amici che non sento da tanto. Cioè, che comunque non abitano nella mia stessa città.
Conosci Second Life?
No, ancora non avevo mai sentito parlare. No,
non sono ancora riuscito ad andare sul sito, sinceramente. Però ne ho sentito parlare, insomma.
E cosa pensi di chi si proietta in un mondo virtuale?
Vabbè, ormai lo fanno tutti, quasi, bene o male, tra i blog e non blog, nulla di male alla fine.
Qual è il motivo, secondo te, per cui ci si proietta in una realtà virtuale?
Non per staccare, però per come passatempo anche.
Penso che le realtà virtuali a volte siano positive, comunque quando ad esempio la realtà a volte ti delude. Fondamentalmente credo che si debba guardare altro, cioè vivere meglio la realtà per quello che è, senza rinchiudersi magari in determinate falsità, ecco. Qualcosa si può anche prendere, ad esempio dei videogame, non lo so. Sono anche utili, però bisogna saper dare ad esempio un tot di ore da passare davanti al computer, fare uno sport.
Conosci Second Life?
Ah sì, Second Life, ho letto un giornale, è un videogioco se non sbaglio, è la seconda vita creata in un computer, secondo me è anche un modo per compensare un vuoto che uno ha, però non è, non per forza deve essere diciamo una, come una colpa, ecco, penso sia anche un modo divertente di giocare, da prendere come passatempo e basta.
Cosa pensi della realtà virtuale?
Non ci sono molte cose da dire, più che altro stuzzica molto la fantasia. È interessante, però delle volte può entrare pure in inganno.
Perché secondo te i ragazzi della tua età sono attratti dalla realtà virtuale?
Boh, forse perché ormai la usano quasi tutti e...
Conosci Second Life?
Non so proprio cosa sia.
Allora, non so proprio cosa sia. Oggi vi descriviamo questo mondo parallelo di Second Life che ieri praticamente contava ben 4 milioni di iscritti in tutto il mondo. La parola a Piero Todorovic, giornalista, esperto di nuove tecnologie, inviato di Computer World Italia.
Non è facile dirti esattamente che cosa è Second Life. Anch'io quando ci sono approdato per la prima volta pensavo fosse un gioco di ruolo come ce ne sono tanti. E invece la cosa si è rivelata molto diversa. Second Life è una specie di universo parallelo in cui ciò che conta di più è la comunicazione, è il contatto tra le persone. Un gioco in genere è uno scopo e una dimensione finita. Second Life è diverso come può esserlo un mondo parallelo in cui migliaia di persone reali, perché dietro questi avatar che sono la rappresentazione di queste persone nell'universo di Second Life, si scambiano esperienze, si organizzano, costruiscono il mondo stesso di Second Life, perché tutto quello che si vede all'interno di Second Life, case, strade, luoghi naturali bellissimi, boschi, mare, eccetera, è stato creato dagli stessi utenti. Quindi praticamente è una sorta di immensa, incredibile palestra sociale dove si esprime la socialità delle persone, dove si esprime la creatività delle persone, che viene sostenuta tecnologicamente dalla rete internet e da una eccezionale, realistica interfaccia immersiva tridimensionale che mette appunto a disposizione tutti questi strumenti per comunicare, creare le cose disparate e quindi insomma interagire in questo mondo.
Ecco, facciamo un passo indietro, cosa serve per entrare in questo mondo virtuale?
Ecco, dal punto di vista tecnico serve innanzitutto avere una personal computer abbastanza recente, una macchina che abbia una buona grafica e una connessione a larga banda. Serve semplicemente andare sul sito che è secondlife.com, scaricare il client, che è la parte di software assolutamente gratuita che viene installata sulla macchina, che permette appunto di interagire con l'ambiente di rete di Second Life e autenticarsi registrandosi. Devo dire che la registrazione e l'entrata in questo mondo è anche il fatto di trovarsi al suo interno, creare eccetera, è totalmente gratuito. Ci sono ovviamente delle limitazioni dell'account gratuito, per esempio non si possono possedere dei terreni, dei luoghi fisici all'interno di Second Life se non si paga un costo mensile che è di circa $10.
Con carta di credito?
Con la carta di credito, esatto. Devo dire che proprio per sicurezza anche nell'autenticazione Linden Lab, che è la società che gestisce Second Life, chiede comunque di registrarsi attraverso una carta di credito. Ovviamente non c'è nessun carico se non si fanno ovviamente spese pazze. Devo dire che all'interno di Second Life
esiste una moneta, vero?
Esatto, esiste il Linden Dollar, che vale in questo momento circa, praticamente con 250 Linden Dollars si ha un dollaro americano di conversione, quindi una moneta che ha in genere un valore più basso e tutto quello che si può trovare all'interno diciamo viaggia su un costo che potrebbe essere più accessibile chiaramente rispetto alla vita reale.
Una volta entrati in questo mondo bisogna scegliersi, come dicevi tu, un avatar, un alter ego.
Questa è forse la parte più simile al gioco all'interno di Second Life, quella appunto di identificarsi con un avatar, ossia proprio un alter ego sintetico che ciascun utente può modellare e realizzare proprio per piacimento sulla propria immagine reale oppure su quella ideale. Non è difficile, ci sono degli strumenti molto semplici che possono essere utilizzati. Chi vuole andare oltre può addirittura con programmi grafici utilizzare magari una sua foto, la foto dell'attore preferito. Una grossa parte del commercio, delle attività che vengono in Second Life riguarda proprio anche la personalizzazione dell'avatar. Ci sono negozi di vestiti, negozi di gioielli, ovviamente parliamo sempre di cose virtuali, che però esprimono la creatività di persone che hanno realizzato queste cose, le mettono a disposizione di chi le vuole.
E uno può scegliersi anche il mestiere, può decidere se conservare il proprio oppure inventarsene un altro. È stata, se non sbaglio, ricostruita l'area Parioli in Second Life.
Esatto, è un imprenditore che si chiama Bruno Cerboni, che è il responsabile di una società che si chiama Virtual Italian Parks, che in pratica ha realizzato un'area di Roma virtuale nella quale tra l'altro è molto facile incontrare italiani, perché ovviamente non l'ho detto, questo è un ambiente internazionale dove...
Che conta al momento quanti abitanti?
Allora, al momento io ti posso dire che il numero che appariva ieri indicato nel loro sito era di quasi 4 milioni, 3,9 milioni.
È quasi raddoppiato in 2-3 mesi forse.
Esatto, ci sono dei grafici che danno un'idea dello sviluppo di Second Life che sono veramente impressionanti. Sono i grafici che riguardano i residenti, le persone che sono contemporaneamente presenti. Per esempio possiamo dire che ieri un dato parlava di 25.000 persone contemporaneamente presenti in Second Life. E ci sono anche dei dati economici che parlano delle transazioni. Nelle ultime 24 ore per esempio c'erano state transazioni per oltre $1 milione.
Addirittura.
In questo caso parliamo di dollari veri.
Sì.
Molti, molti di più chiaramente espressi in Linden Lab. Devo dire che effettivamente il commercio sia di beni virtuali, come abbiamo detto, creazioni che possono essere appunto immobili da inserire nella propria casa creata in Second Life, piuttosto che una maglietta di buon disegno fatta da qualcuno che magari è più bravo di noi nell'utilizzare gli strumenti di creazione, ecco, questi beni hanno un valore notevole all'interno. Devo dire che ci sono anche altre attività che possono essere, non so, magari meno condivisibili come tipologia, tipo il casinò, tipo dei lavori, per esempio, che si possono fare all'interno di Second Life.
Ci sono anche possibilità di creare web conference da parte di aziende, per esempio, comunque spazi di condivisione di informazioni in senso stretto, insomma.
E questo è uno degli aspetti, a mio avviso, più interessanti di questo mondo parallelo, dove, voglio dirlo chiaramente, nessuno ha problemi primari di mangiare, di dormire, diciamo, dove la casa è soltanto un luogo probabilmente di incontro, non un luogo reale dove si ha necessità di stare. E devo dire che ci sono molte sperimentazioni interessanti da parte di aziende, anche di aziende grandi del settore, soprattutto informatico, come Cisco, IBM, Microsoft, che hanno realizzato delle proprie vere e proprie filiali virtuali, dove in genere gli spazi vengono utilizzati sia per fare delle mostre.
Ci sono anche alcune agenzie, scusami, di informazione reali che sono approdate in questo mondo virtuale?
C'è per esempio la Reuters. La Reuters ha creato, a parte una grande sede virtuale dove tra parentesi lavorano dei giornalisti che fanno monitoraggio di ciò che accade all'interno di Second Life. E c'è un grande auditorium dove periodicamente vengono fatte delle interviste aperte al pubblico e una grande area dove è possibile da dei monitor presenti ovviamente virtuali all'interno di Second Life vedere i filmati di attualità relativamente a fatti di politica estera, politica interna e via. Devo dire sono aree probabilmente oggi più sperimentali che reali. Su Second Life è molto facile trovare, per esempio, persone che fanno corsi di lingua, corsi di yoga, in un duplice modo. Normalmente su Second Life si usa lo strumento dell'instant messaging, ossia del chatting.
Ecco, come funziona per chi è un po' profano, ecco, di questo tipo di esperienze?
Semplicemente le persone che si trovano nelle vicinanze possono scrivere brevi frasi sulla tastiera e tutte le altre le possono ricevere, rispondere e partecipare. Quindi è molto naturale trovarsi in piccoli gruppi, vedersi l'un l'altro e chattare su argomenti diversi nel quale si possono scambiare esperienze piuttosto che chiedere aiuto su molteplici aspetti di Second Life. In alcune aree attrezzate, soprattutto attrezzate per le attività di formazione, addirittura esiste un sistema di voice over IP, per intenderci molto simile allo Skype, dove le persone che si trovano nelle vicinanze possono parlare in viva voce e quindi è possibile entrare in conferenza con 3, 4, 5, 10 persone in modo assolutamente naturale.
E a quel punto i due mondi, la prima vita e il secondo mondo, si avvicinano moltissimo, giusto?
Esatto, devo dire che c'è molta libertà in questo. È chiaro che molte persone apprezzano e preferiscono il totale anonimato, e chi vuole, alcune persone per esempio che hanno attività imprenditoriali o che lavorano alle due sponde della realtà virtuale e della realtà vera, possono preferire avere questo contatto e nella loro carta d'identità digitale che qualsiasi utente può ricevere, può vedere della persona che ha davanti, a quel punto può inserire anche i dati della prima vita, le sue esperienze.
Si fa anche politica, cadono i governi in Second Life?
Ecco, devo dire che non ho avuto abbastanza tempo per verificare cosa è successo dopo i recenti fatti italiani. Devo dire che la politica è senz'altro uno degli aspetti dove la comunicazione è fondamentale e dove su Second Life ci sono delle attività. Alcune possono essere assimilate a dei veri e propri comizi, altre ad attività comunque di incontro tra persone, gruppi che sostengono determinati partiti o determinate idee. Senz'altro su questo aspetto ne vedremo delle belle, soprattutto penso con le elezioni americane.
Certo, ogni comunità sociale deve organizzarsi intorno ad un sistema normativo ben preciso. Ci sono delle leggi in Second Life?
Second Life è nato come mondo completamente libero, dove chiunque può esprimersi e fare le cose che più gli aggradano. Ovviamente nel tempo è andato incontro a una sorta di evoluzione, devo dire, naturale. Un esempio, la questione della tutela della proprietà. Ci sono state delle modifiche ai regolamenti di Second Life in cui sono state modificate le regole sulla base delle quali chiunque poteva, per esempio, copiare un oggetto realizzato da altre persone e utilizzarlo a propri fini oppure rivenderlo. Ecco, su questi aspetti ci sono state delle modifiche che sono state fatte proprio su segnalazione degli stessi utenti. Devo dire che probabilmente la legge all'interno del mondo del Second Life è una legge in evoluzione. Ci sono dei sistemi anche, appunto, di protezione su persone che magari si atteggiano o hanno comportamenti lesivi della piacevolezza dell'ambiente. Devo dire che è senz'altro un interessante esperimento, meriterebbe un approfondimento, come un ambiente come questo costruisce lentamente le sue stesse leggi.
Un ambiente in cui si può anche partecipare a dei concerti musicali.
Io ho assistito personalmente alcuni mesi fa a un concerto di Luca Nesti, un concerto appunto di questo cantautore che era presente contemporaneamente sia nell'area Parioli con un apposito palco e il pubblico virtuale e contemporaneamente in uno studio dove suonava e altre persone partecipavano. Molto interessante il fatto che le persone potessero interagire direttamente con il cantautore e in certi casi suggerirgli direttamente le parole usando quel meccanismo di comunicazione di cui parlavo prima via chatting. Ci sono state, per esempio, delle canzoni create proprio sulla base dei suggerimenti delle persone, come se trattasse di un pubblico capace quindi di agire direttamente sul cantante. Devo dire che ce ne sono altre, per esempio proprio oggi 26 febbraio ci sarà l'inaugurazione di una mostra creata da Idearium che si presenta come una prima esposizione che raccoglie le opere di 21 giovani graphic artist italiani.
Ovviamente Second Life è sinonimo di visite turistiche.
Per vedere appunto scenari naturali, per visitare musei. Devo dire per esempio che in Second Life esiste una versione digitale e ovviamente insomma molto libera del Louvre che si chiama Second Louvre, dove è possibile anche vedere una versione insomma della Gioconda un po' rimaneggiata, esatto. Senz'altro cominciano ad esserci molti musei in genere di creazioni, di fotografie. È interessante come certi luoghi del mondo reale possono essere riprodotti e come possono essere utilizzati ovviamente in modo differente, in modo nuovo. Teniamo presente che in Second Life chiunque può spostarsi da un luogo all'altro in modo molto facile. Esiste un teleport, uno strumento semplicissimo.
Ecco, questo mi interessa particolarmente, visto che i trasporti nel mondo reale non sono così semplici.
Si ha a disposizione una mappa di questo universo virtuale, che è ovviamente una mappa complessa, dove si può comunque cliccare in un punto qualsiasi di interesse per raggiungerlo, oppure semplicemente si usa una funzione di ricerca, si mette la zona, il nome della zona che si vuole raggiungere, oppure anche delle coordinate molto specifiche, e immediatamente ci si ritrova in quella zona. Devo dire che viaggiare in questo modo è molto comodo, non si perde tempo in aereo.
Ecco.
E un'altra possibilità che hanno tutti gli abitanti di Second Life è quella di volare, possiamo dire, come Superman. Chiunque premendo un tasto può sollevarsi da terra e quindi volare, vedere dall'alto la realtà che lo circonda e quindi muoversi molto rapidamente. Forse anche per questo, e su questo c'è stata anche una grande discussione tra gli utenti di Second Life, diciamo, le strade hanno uno scopo puramente decorativo, ecco, perché appunto la gente può muoversi con mezzi sicuramente più efficaci, immediati. Molte persone preferirebbero un maggior livello di realismo. Chiaramente, se non fosse possibile muoversi così rapidamente, fosse obbligatorio muoversi su strada, probabilmente avrebbero un altro peso le posizioni strategiche magari di un centro commerciale, piuttosto che le piazze, gli snodi che pure esistono, ma che oggi chiaramente hanno un significato differente.
Secondo te il futuro di Second Life qual è?
È una bella domanda. C'è qualcuno che si chiede anche se Second Life sia in grado di reggere la crescita esponenziale dei suoi utenti. Devo dire che ho avuto anche percezione di un problema proprio di velocità, di accesso che possono avere determinate aree nel momento in cui eventi particolari di richiamo eccetera portano molte persone a essere contemporaneamente presenti sulla stessa zona del gioco. Questo è un punto di domanda. Speriamo che Linden Labs e i suoi tecnici abbiano la capacità di risolverlo. Questo anche perché Second Life è un po', se vogliamo, un esperimento di quello che potrebbe essere il web del futuro, un web dove non navighiamo più su pagine piatte, ma andiamo in un mall per fare acquisti di e-commerce piuttosto che visitare dei contenuti culturali come può essere l'interno di un museo eccetera, assieme ad altre persone, potendo interagire con loro. Quindi un'esperienza di navigazione che sicuramente è superiore a quella del web che oggi conosciamo, futuro web.
Siete su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Era Piero Todorovic che ci descriveva il mondo virtuale di Second Life. Abbiamo in diretta al telefono Carlo Infante, docente di Performing Media. Vi segnalo il sito www.performingmedia.org. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, salve.
Le implicazioni antropologiche di questa ricerca, che evidentemente corrisponde ad un bisogno generalizzato, se sono 4 milioni quelli, diciamo, iscritti in Second Life, allora è davvero il futuro del web?
Beh, sì, perché è normale che un ambiente tridimensionale possa essere per alcuni aspetti più gratificante, più credibile, cioè nel senso che quando navighiamo nella rete non andiamo solo a raccogliere informazioni, cioè, quello che sta accadendo con la nuova generazione, io comprendo quelli della mia generazione, i cinquantenni, ma anche i quarantenni e tutti quanti gli altri che non credono granché a tutta questa cosa che viene chiamata web, però è anche vero che è una questione di tempo, nel senso che sono delle invenzioni. Gli italiani hanno inventato una cosa chiamata piazza, non era una cosa scontata. Se tempo fa mi raccontavo con un mio amico che sta andando in Cina per motivi, diciamo, commerciali, di scambi e tutto il resto, i cinesi sono curiosi della nostra idea di piazza. L'abbiamo inventata 500 anni fa e più, prima non esisteva. Idem, non tanto Second Life, perché una delle tante applicazioni, ce ne stanno tante altre con queste caratteristiche. Io ad esempio dal 99 che uso personalmente una cosa che si chiama Active World, era americana, e da qualche anno, dal 93 circa.
Mondi attivi.
Sì, dal 2003, sì, mondiattivi.com.it si trova, si scarica il browser ed è una cosa come Second Life, solo che Second Life è molto più bella, ci hanno investito dei soldoni veri e hanno inventato delle procedure di gioco che forma di interscambio umano. Quando pensiamo al gioco non pensiamo solo all'idea di videogame come se fosse una cosa conclusa. No, Second Life è proprio un ambiente dove vai a sperimentare te stesso.
È un ambiente però in cui investi moltissimo tempo, e qui torna in ballo la recente dichiarazione riportata dalla stampa di Bill Gates: non più di 45 minuti di navigazione in rete, questa è stata la raccomandazione per sua figlia. Che ne dici?
Beh, questa lottizzazione del tempo dei figli lo considero proprio un errore, cioè quindi non può essere impostata così, non puoi dire 45 minuti davanti al web, 85 minuti in un romanzo, 75 giocare a pallacanestro, no, sono delle battute, poi i giornali credo che le enfatizzino e tutto quanto il resto. Il punto è che la rete, spesso se i ragazzi ci si trovano da soli, fanno qualsiasi cosa un po' senza senso. Cioè noi abbiamo imparato, se da generazioni le generazioni precedenti hanno imparato a contestualizzare il percorso educativo dei loro figli, e con il digitale sta accadendo qualcosa di diverso. Queste generazioni iniziano a fare come gli pare perché le generazioni precedenti non sanno contemplare queste trasformazioni. Questo secondo me è grave. Cioè come Second Life oppure Mondi Attivi, tutto quello che accade nel web, le chat eccetera, devono essere contemplate come dei fattori di trasformazione culturale. E questa ignoranza inizia a essere inaccettabile, poi la si paga, la si sconta, poi uno arriva a essere repressivo, non più di 50 minuti davanti allo schermo, ah no la televisione no, va tutto bene, vada che basta che si crei un senso, un educatore o un genitore dovrebbero seguire meglio e comprendere il percorso dei più giovani e saperlo contestualizzare. Io da tempo sostengo che l'ambiente educativo, cioè la rete, è un ambiente educativo per eccellenza, perché appunto come dicevo prima, sperimenti te stesso, le relazioni con gli altri, l'interscambio di informazioni attraverso il mondo dei blog, dove l'informazione è anche la tua soggettività, non il testo formalizzato, strutturato, è interessantissimo.
Senza rischiare però,
Ma è chiaro, il solipsismo, cioè, la parola giusta è questa, no? È chiaro che se uno passa troppo tempo davanti a uno schermo, ma io lo dico chiaro e tonda, anche se passa troppo tempo dentro un libro, cioè io sono preoccupato delle persone che stanno 10 ore immerse dentro un romanzo, sono dei solipsisti, oppure davanti ad uno schermo cinematografico, come se il cinema fosse buono e la televisione fosse cattiva, io non capisco poi perché dipende da quello che ci gira dentro, no? E idem per la rete e tutto quanto quest'altro. Il solipsismo è un problema, se uno vive Second Life come un mondo parallelo esclusivo e non lo sa mettere in relazione con il mondo uno, il mondo della vita sociale, delle piazze, della scuola, della vita quotidiana, è chiaro che diventa un problema. Io auspico fortissimamente questa relazione tra rete e territorio, ad esempio.
Ci si chiedeva se Second Life saprà reggere alla crescita esponenziale dei suoi utenti.
Ma lì è il problema della banda. È come quando pensiamo a un ponte, pensiamo che possa tenere un carico, se iniziano a passarci tonnellate di tir inizia ad esserci qualche problema. No, il problema è quello del transito e della banda, cioè ovvero la banda passante che porta il segnale, ma secondo me sono problemi che si risolvono. Qualsiasi problema tecnico, tendenzialmente, ovvio, si risolve.
Grazie a Carlo Infante, docente di Performing Media, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie di essere stato con noi. Ritrovate tutto il meglio in onda su questo canale, sul sito 105live.radiovaticana.org. Con me ci risentiamo domani mattina alle 10.30 per parlare di radiofonia. Ancora un minuto di musica, poi un flash news in lingua inglese e poi la rubrica a cura di Claudia Bumci, Vicini di casa. Buon proseguimento in nostra compagnia, siete sulla Radio Vaticana in diretta.
Avviso ai naviganti!
Mouse to mouse.